Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari amiche e cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione ancora al viaggio pastorale che il Papa ha appena concluso nei quattro paesi dell'Asia e dell'Oceania: l'Indonesia, la Papua Nuova Guinea, Timor Est e Singapore. Ci eravamo soffermati martedì scorso in particolare sul viaggio, su un discorso che il Papa ha tenuto in Papua Nuova Guinea, che è un paese dove c'è una chiesa molto giovane, ma anche molto radicata, una chiesa che è stata guidata per 25 anni da un vescovo italiano, Monsignor Bonivento, del Pontificio Istituto delle Missioni Estere, e che adesso è stata affidata a un vescovo locale. Un paese, la Papua Nuova Guinea, a maggioranza cattolica, e il Papa ha indicato nella dottrina sociale della Chiesa la guida, il punto di riferimento per la formazione della classe dirigente di questa nuova, di questa giovane nazione, che pur ancora vivendo nella povertà, però si sta crescendo molto da tutti i punti di vista. Ma prima però volevo fare una premessa che mi sembra importante, cioè perché prestare attenzione, così tanta attenzione, ai discorsi del Papa, ai viaggi del Papa, ai documenti pontifici, eccetera. Lo dico perché ho l'impressione che in generale all'interno del mondo cattolico non sia valutata l'importanza del magistero dei successori di Cristo, degli apostoli e in particolare dei vescovi, in particolare del vescovo di Roma. Perché lo dico? Perché è molto raro sentire nelle omelie, nelle catechesi, insomma nella vita ordinaria, riprendere l'insegnamento dei papi, l'insegnamento pontificio, il magistero e anche quello dei vescovi, tutto sommato. Allora, bisogna capire che la Chiesa, cioè il cristianesimo, si basa su tre gambe, cioè su tre pilastri, che sono la parola di Dio, la Sacra Scrittura, la Bibbia, la tradizione con la T maiuscola, cioè la trasmissione della fede che di generazione in generazione, da Cristo fino ad oggi, ha continuamente trasmesso i contenuti della fede. E la terza gamba, il terzo pilastro, è il magistero, cioè quel munus docendi, quel compito di insegnare che Cristo ha affidato al suo vicario, al suo successore, a Pietro: tu sei Pietro e su questa pietra edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non prevarranno contro di essa, tutto ciò che scioglierai sulla terra sarà sciolto nei cieli, eccetera. Quindi questi tre fondamenti, questi tre principi basilari, costituiscono le gambe che tengono insieme la, la, la Chiesa, che certamente il cuore del cristianesimo non è una persona, non è una dottrina, non è una persona, è la persona del Figlio di Dio, cioè noi ci chiamiamo cristiani, cioè figli di Cristo, seguaci di Cristo, fedeli di Cristo. Cristo è la seconda persona della Santissima Trinità. Noi siamo figli di Dio e in Cristo troviamo il modello. E se non riusciamo a instaurare con Cristo un rapporto personale che nasce soprattutto nella preghiera, nella contemplazione, nell'obbedienza, nella sequela di una persona, uomo e Dio, difficilmente il nostro cristianesimo si sviluppa. Se non c'è questo rapporto diretto, personale, che passa attraverso la preghiera, dicevo, ma e soprattutto attraverso i sacramenti, cioè la trasmissione da Cristo all'uomo della sua amicizia, della sua forza, della sua grazia, che appunto si può ottenere attraverso i sacramenti, attraverso la preghiera sostanzialmente. Però tutto questo che è verissimo non deve mai farci dimenticare questo rapporto personale con Gesù poi si esprime attraverso un insegnamento, cioè chi mi ama obbedisce ai miei comandamenti, dice il Signore nel Vangelo. Cioè chi mi ama segue la mia dottrina. E dove troviamo questa dottrina? La troviamo nel Magistero. Ecco perché è importantissimo, è fondamentale. Perché se noi avessimo soltanto come punto di riferimento la parola di Dio, saremmo come i protestanti. Ognuno di noi potrebbe interpretare la Bibbia a suo modo e non ci sarebbe la possibilità di dire ho ragione io, ho ragione tu, eccetera, perché non c'è un'autorità. Un'autorità che dirime eventuali contrasti, differenze di interpretazione, eccetera. Allora, questo non vuol dire allora la Bibbia non serve a niente, la Bibbia serve tantissimo, soprattutto serve nella preghiera personale, perché è Dio che ti parla, cioè non è un buon testo, un bel libro, è Dio che si rivolge agli uomini attraverso la sua parola. Perché coloro che hanno scritto i Vangeli e anche l'Antico Testamento e le lettere di San Paolo o di Giacomo, eccetera, o di Pietro, sono ispirate da Dio, non sono dettate da Dio, cioè non è un insegnamento per cui c'è sicuramente garantita l'ispirazione divina, anche perché, cioè, per capire l'importanza della Chiesa. È stata la Chiesa che ha scelto, cioè l'autorità del Papa e dei Vescovi in comunione di lui, che ha scelto quali sono le parti, i libri ispirati della Sacra Scrittura. Noi sappiamo che ci sono tanti Vangeli apocrifi, cioè che non sono stati riconosciuti dalla Chiesa. Non significa che non ci siano delle verità o che non siano dei bei libri. Significa che però la Chiesa non li ha ritenuti ispirati da Dio, e quindi ispirati direttamente da Dio. E quindi è la Chiesa stessa che ci garantisce che la Sacra Scrittura viene da Dio, è la parola di Dio. Poi c'è la tradizione è la trasmissione del messaggio di Cristo, dell'insegnamento di Cristo attraverso i padri della Chiesa, i teologi, i santi, i dottori della Chiesa e soprattutto attraverso il magistero. Il magistero è importante perché lo scopo del magistero è quello di aiutare i fedeli nella storia, nel cammino della storia, a riconoscere il bene e il vero e il male e il falso. Quindi a sapere affrontare, giudicare i pericoli a cui la Chiesa, la fede cristiana è sottoposta nel corso della storia. Lo scopo del magistero è la salus animarum, è la salvezza delle anime, non ha un compito come se la Chiesa fosse un centro culturale o un circolo di intellettuali che affrontano anche argomenti interessanti, belli, eccetera. No, no. Lo scopo della Chiesa è la salvezza delle anime e quindi anche gli interventi del suo magistero sono interventi che hanno come obiettivo quello di aiutare gli uomini fedeli del proprio tempo a salvarsi, a santificarsi. È quindi molto importante, ecco perché si chiama la voce del magistero, perché questa trasmissione vuole fare capire, oltre che fare ascoltare quello che dicono i papi o qualche volta i vescovi, ma in generale i papi, ma anche farne capire l'importanza. Cioè, la parola del magistero, la parola del papa, non è la parola qualsiasi, non è necessariamente bella, scritta bene, è la parola che viene da Dio. Cioè è Dio che parla attraverso il magistero. Il magistero è infallibile? Sì, Dio ha garantito l'assistenza dello Spirito Santo, la sua assistenza al Papa e ai vescovi in comunione con lui nell'esercizio della loro funzione di guida della Chiesa. Questo non significa che tutte le espressioni, che tutti i testi, che tutte le parole sono garantite, sono infallibili, sono garantite dell'infallibilità. Anche perché non ci sarebbe quella distinzione che trovate, per esempio, nel Catechismo della Chiesa Cattolica, fra il magistero straordinario e il magistero ordinario. Il magistero straordinario è quando un papa definisce un dogma. Dogma dell'Immacolata Concezione o della mediazione di Maria è una verità di fede a cui tutti i fedeli sono tenuti a credere in maniera totale, perché con la definizione di un dogma la Chiesa impegna la propria infallibilità. Il Papa esercita il magistero straordinario. Però esiste anche un magistero ordinario, che è il magistero delle encicliche, degli Angelus, delle udienze del mercoledì, dei discorsi, cioè di tutte le volte che il Papa parla in materia di fede e di morale. E il fedele è tenuto all'ossequio dello Spirito, dice il Catechismo, anche al magistero ordinario, che appunto non è infallibile tecnicamente come quello straordinario, ma non è che siccome il Papa dice una cosa che non impegna la propria infallibilità perché lui stesso non lo dice, allora però noi possiamo fare a meno di quello che dice il Papa, possiamo fare delle pallottole di carta con i suoi documenti. No, il magistero ordinario è la Chiesa, sempre assistita dallo Spirito Santo, che accompagna i fedeli nella storia, li guida, li invita a evitare gli errori del proprio tempo, a combattere il male del proprio tempo, a credere e a diffondere soprattutto il Vangelo, certamente la rivelazione in generale, ma anche le verità minacciate nel proprio tempo storico. E la Chiesa le sottolinea queste verità minacciate, le ribadisce e invita i fedeli a fare altrettanto. L'importanza del magistero è ricordata in tanti documenti, in particolare in una delle massime espressioni del magistero, che è il Catechismo della Chiesa Cattolica, che è un catechismo fondamentale come punto di riferimento quando avessimo dei dubbi circa la dottrina della Chiesa. Perché è la seconda volta nella storia della Chiesa che la Chiesa fa un catechismo universale. La prima volta era stata dopo il Concilio di Trento, il cosiddetto catechismo tridentino. La seconda volta è dopo il Concilio Vaticano II, che è appunto il catechismo della Chiesa Cattolica, firmato da, cioè promulgato da San Giovanni Paolo II nel 1992. Poi è stato ritoccato, rivisto negli anni successivi, l'edizio tipica, cioè quella ufficiale nella lingua latina, è del 1997, ormai quindi 30, quasi 30 anni fa. E il catechismo è importante perché è universale, cioè alla stesura di questo documento hanno partecipato, sotto la guida di un gruppo di 15 cardinali, tutti i vescovi, tutti, anche i laici sono stati coinvolti nelle conferenze episcopali, eccetera. E non è il catechismo di una diocesi, neanche della diocesi del Papa, come poteva essere, per esempio, il catechismo di San Pio X, che poi ebbe una grande influenza, una grande diffusione. Ma era il catechismo della diocesi del Papa. No, questo è il catechismo universale, cioè è il catechismo di tutta la Chiesa cattolica. Ed è un testo quindi fondamentale quando noi abbiamo dei dubbi, delle incertezze, quando due hanno delle divisioni, si dividono circa l'interpretazione, hanno dei dubbi. Per quanto riguarda qualche aspetto della fede o della morale, insomma dell'insegnamento della Chiesa, il catechismo della Chiesa Cattolica è il riferimento giusto a cui devono guardare. L'impressione, appunto, è che questo non avvenga, soprattutto negli ultimi 50 anni. L'impressione è che sia stata sottovalutata, messa da parte l'importanza della dottrina. Forse prima era quasi eccessiva, oggi certamente rivalutare l'importanza della dottrina è uno dei compiti principali che i cristiani si devono assumere. Lo fece per esempio Giovanni Paolo II con la Catechesi Tradendo, l'enciclica del 1979 sull'importanza della catechesi. Papa Francesco ha istituito addirittura il Ministero dei Catechisti per ricordare, lo ha ricordato anche nel corso di questo viaggio di cui parleremo questa sera, i catechisti, ha detto, sono la Chiesa. Sono coloro che tengono in piedi, che tengono viva la Chiesa, perché sono quelli che trasmettono la fede di generazione in generazione. Se non c'è più la catechesi, la trasmissione della fede può avvenire, anzi è auspicabile che avvenga anzitutto con i sacramenti, ma poi anche i contenuti devono essere trasmessi. E invece questo è stato sottovalutato negli ultimi decenni, a favore dell'esperienza, della vita, tutte cose vere, cioè non è una dottrina che convince di solito, ma è una vita. Ma la vita è fatta anche di un insegnamento, di una dottrina, cioè io trasmetterò ai miei figli un esempio, un modello di vita, eccetera, sì. Ma poi mi chiedono anche perché vai a messa? Che cos'è la messa? Che cos'è la preghiera? Che cos'è la chiesa? Che cos'è l'Eucaristia? Magari domande anche a cui io non posso rispondere, perché l'Eucaristia è un mistero, ma devo dirglielo però, è un mistero. E che cos'è un mistero? Un mistero è qualcosa che va oltre le capacità di comprensione della mia ragione. Che cos'è la ragione? Ecco, se noi non siamo in grado di dare delle risposte anche alla maggioranza ormai delle persone che a messa non vanno, ma perché tu cosa vai a fare a messa? Per abitudine? Perché te l'ha insegnato la mamma? Perché ci sono i tuoi amici? Noi dobbiamo rispondere che cos'è il sacrificio di Cristo che si rinnova sull'altare ogni volta che viene celebrata la messa? Cos'è il sacrificio di Cristo? Perché Cristo si è sacrificato sulla croce? Ecco, se noi non siamo in grado di rispondere a questa domanda, e spesso non lo siamo, non solo non evangelizziamo, non trasmettiamo la fede, ma probabilmente prima o poi la perdiamo. Perché la fede è una virtù che se non viene, come tutte le virtù, se non viene alimentata, diventa come una pianta. Se nella pianta non viene, se la pianta non viene irrigata con l'acqua, muore, prima o poi. Lo stesso vale per la fede. Se la fede non viene alimentata dalla preghiera, ma anche dallo studio, dai contenuti, dal saper rispondere alle domande, che cosa che è sempre più necessaria, più il mondo nel quale viviamo si secolarizza, si scristianizza. Perché in una società cristiana, tutto sommato, queste domande venivano attutite dal clima generale, tutti facevano così, tutti sapevano distinguere il bene dal male per tradizione, per educazione, per buon senso. Non c'era tanto bisogno di approfondire. Oggi non è più così. C'è un ragazzo a scuola, anche se ha ricevuto una buona educazione cristiana, viene continuamente sollecitato da altro. E viene, e la sua fede, il suo essere cristiano, viene continuamente messo in discussione. Se non ha la forza, ma anche la conoscenza, non ha la forza di rispondere, la capacità di rispondere, perché non conosce, non sa che cosa dire quando gli dicono che la Chiesa ha fatto tanto male nel Medioevo, le crociate, tutte quelle cose che vengono dette, e se non sa rispondere, la sua fede rischia di scomparire o comunque di essere gravemente ferita, danneggiata, eccetera. Dicevo che tutto questo, a proposito del Magistero, lo troviamo per esempio nei numeri 890-891 del Catechismo della Chiesa Cattolica, dove si spiega che cosa sia, come anche al numero successivo, che cosa sia, che cosa serva a che cosa serva il magistero. Ma veniamo adesso a quanto il Papa ha detto, a quello che il Papa ha detto in questo viaggio. Intanto i quattro paesi, sono quattro paesi dell'Asia. L'Asia, forse l'abbiamo già detto martedì scorso, ma è bene ribadirlo, perché la Chiesa ha tanta attenzione nei confronti dell'Asia? Ma perché in Asia vivono 4 milioni e 700, 4 miliardi e 700 milioni di persone, è il continente dove vive la maggioranza degli abitanti del mondo, quindi è ovvio che mentre l'Europa si spopola e continua a diminuire il numero dei suoi abitanti, l'Asia e l'Africa invece vanno in una direzione opposta. Ma l'Asia è un paese dove ci sono tantissimi stati molto diversi fra loro. Per esempio, abbiamo visto che la volta scorsa abbiamo visto che il Papa ha fatto quel discorso che abbiamo letto a Timor Est, ma Timor Est non è Singapore, Singapore non è la Papua Nuova Guinea, la Papua Nuova Guinea non è l'Indonesia, no? Allora, dobbiamo capire anche perché, per esempio, in un paese cattolico come Timor-Est, il Papa dice studiate la dottrina sociale della Chiesa, perché questa è la formazione di base per una classe dirigente di un paese dove il cattolicesimo è importante, eccetera. E altrove, dove i cattolici sono una piccola minoranza, come in Indonesia o come a Singapore, il Papa fa un discorso diverso, diverso nel senso che tocca altri temi, evidentemente, nel senso che non può essere la dottrina sociale della Chiesa come formazione della classe dirigente in Indonesia, che è il paese dove vive il maggior numero di musulmani di tutti i paesi del mondo, 270 milioni circa su 290 milioni. Non avrebbe senso un discorso di questo genere, come non avrebbe senso a Singapore, che è una città-stato di circa, se non mi sbaglio, 6 milioni di abitanti, un po' come fosse Hong Kong. È il quarto centro finanziario del mondo, è un paese, cioè è una città-stato molto ricca, abitata da un numero infinito di etnie diverse fra di loro, ci sono cinesi, ci sono malesi, ci sono europei, con tantissime e diverse religioni. Ecco uno dei motivi per cui nell'ultimo discorso che il Papa ha fatto a Singapore, parlando ai giovani, non ai giovani cristiani, ma ai giovani di tutte le religioni, ha elogiato il dialogo sulla libertà religiosa cioè, ha elogiato la libertà religiosa e ha elogiato il dialogo fra le religioni. Molti no, pochi. Qualcuno ha detto, ma il Papa allora non crede più che il cristianesimo sia la vera religione, sono tutte uguali. Allora, qua bisogna contestualizzare bene, cioè il Papa sta parlando ai giovani che professano il buddismo, l'islam, il cristianesimo nelle sue diverse confessioni, il confucianesimo, l'induismo. Il Papa ha detto, adesso ve lo leggo, Singapore è un mosaico di etnie, culture e religioni che convivono in armonia e questa parola è molto importante, l'armonia. Il raggiungimento e la conservazione di questa positiva inclusività sono favoriti dall'imparzialità dei poteri pubblici impegnati in un dialogo costruttivo con tutti, rendendo possibile che ognuno apporti il suo peculiare contributo al bene comune e non consentendo all'estremismo e all'intolleranza di acquisire forza e di mettere in pericolo la pace sociale. Il rispetto reciproco, la collaborazione, il dialogo e la libertà di professare il proprio credo nella lealtà alla legge comune sono condizioni determinanti del successo e della stabilità ottenuti da Singapore. Requisiti per uno sviluppo non conflittuale e caotico, ma equilibrato e sostenibile. Se qualcosa di buono c'è e rimane in questo mondo, è solo perché in infinite varie circostanze l'amore ha prevalso sull'odio, la solidarietà sull'indifferenza, la generosità sull'egoismo. Nell'ultimo discorso, questo l'ha fatto incontrando le autorità di Singapore, poi nell'ultimo discorso del suo viaggio, il Papa ha detto ai giovani che una delle cose che più mi ha colpito di voi giovani, di voi qui, è la capacità del dialogo interreligioso. E questo è molto importante perché se voi cominciate a litigare, la mia religione è più importante della tua, la mia è quella vera, la tua non è vera, dove porta tutto questo? Dove qualcuno risponda, e qualcuno ha risposto, alla distruzione. È così, dice il Papa, tutte le religioni sono un cammino per arrivare a Dio. Sono, faccio un paragone, come diverse lingue, diversi idiomi per arrivare lì. Ma Dio è Dio per tutti, e poiché Dio è Dio per tutti, noi siamo tutti figli di Dio. Ma il mio Dio è più importante del tuo. È vero questo? C'è un solo Dio e noi, le nostre religioni sono lingue, cammini per arrivare a Dio. Qualcuno Sikh, qualcuno musulmano, qualcuno Hindu, qualcuno cristiano. Sono diversi cammini. Avete capito? Ma per il dialogo interreligioso ci vuole coraggio. Allora, è chiaro che un cristiano vero si sente e dice, beh, ma e dov'è? E perché il cristianesimo? E perché sono cristiano e non buddista, per dire? E qual è la risposta? La risposta è perché la pienezza della verità c'è in Cristo. Su questo non ci sono dubbi. Il problema è il contesto, cioè quando tu parli a uomini, in questo caso a giovani, che professano tutte le varie religioni, devi anzitutto conquistarti il loro rispetto. Devi dire a uno che pratica una religione che comunque la religione è una cosa positiva. Cioè è meglio una religione che non ha la pienezza della verità che c'è solo in Cristo, piuttosto che un ateo, un agnostico, uno che non ha religione. Perché la religione è una virtù naturale. un segno che l'uomo è stato creato a immagine di Dio. E c'è sempre stata in tutta la storia dell'umanità, anche prima di Cristo, la religione come segno distintivo, come elemento forte dell'identità dei popoli. Quindi la religione è un fatto positivo. Ogni religione, dice la Chiesa nella nostra Aetate, la dichiarazione del Concilio sulle relazioni con le altre religioni, ogni religione contiene dei semina verbi, dei semi di Dio, dei segni di Dio, delle parti che in qualche modo possono riportarci al verbo. È solo nel cristianesimo che Dio si rivela completamente e compiutamente all'uomo. Ma le altre religioni, che non nascono dall'iniziativa di Dio, che avviene così avviene nel cristianesimo, ma sono il risultato degli sforzi degli uomini, per dire che cosa pensano su Dio, sull'eternità, sull'anima, sui valori spirituali, e però contengono questi sforzi, contengono degli aspetti di verità. E la Chiesa, soprattutto a partire dal Concilio Vaticano II, con la dichiarazione Nostra Aetate, ha voluto segnare questa importanza, questa bellezza. E ha voluto lanciare il dialogo a tutte le altre religioni, sia per raggiungere degli obiettivi umani, come ha fatto per esempio San Giovanni Paolo II nel 1986 ad Assisi, dove ha riunito tutte le religioni per raggiungere il dono della pace, per chiedere il dono della pace, che è stato un gesto straordinariamente importante, non sincretistico o relativistico. Il Papa non ha mai detto che le religioni sono uguali, anche perché è impossibile dirlo, nel senso che basta confrontarle e ci si rende conto che sono diverse. Si tratta di capire qual è quella vera, casomai, ma non per dire che le religioni devono mischiarsi, ma per dire che tutte le religioni hanno un compito importantissimo, quello di evitare la guerra, di evitare i conflitti. E lo stesso è stato ripetuto da Benedetto XVI nel 2011. Quindi le religioni possono riunirsi per ottenere dei beni concreti, antropologici, cioè per la vita, per difendere la vita, per difendere la famiglia, per ottenere la pace. Non sono tutte uguali, ma sono tutte, dovrebbero essere tutte interessate a raggiungere la pace, perché gli uomini si parlino invece di farsi la guerra, dialoghino fra di loro invece di farsi la guerra. Allora, noi dobbiamo capire, come la Chiesa ha sempre fatto, Matteo Ricci non andava in Cina dicendo convertitevi o morirete all'inferno. Ha assunto questo modo di fare apostolato per cui accettava tutto della religione confuciana che incontrava, tranne le cose immediatamente, evidentemente in contrasto con la fede e con la morale, in attesa che attraverso questo lungo periodo questi lunghi periodi di rapporti fra cristiani e confuciani, la grazia di Dio potesse aiutarli a ritrovare, a conoscere, a trovare la pienezza della verità. Poi a un certo punto la Chiesa ha ha lasciato questo stile di apostolato per poi riprenderlo qualche secolo dopo. Certamente la Chiesa dal Concilio Vaticano II ha scelto questa strategia, cioè ha detto ci sono degli elementi di verità, dobbiamo avere grande rispetto nei confronti di queste popolazioni. E poi sempre nella nostra etate, nella dichiarazione del Concilio sul rapporto con le altre religioni, dice tuttavia è chiaro che noi cristiani abbiamo il dovere di annunciare Cristo, il Salvatore, la pienezza della verità, l'unico in cui c'è salvezza. Ma un conto è esserne convinti. Un conto è ribadire questa verità fondamentale, per esempio nelle udienze del mercoledì, nelle catechesi, negli Angelus. Un conto è dirlo, cosa che potrebbe anche apparire provocatoria, in un contesto plurale, come direbbe il cardinale Scola, cioè dove è contemporaneamente presente, dove sono contemporaneamente presenti comunità religiose diverse. È chiaro che io in questo contesto devo stare attento come porgo la verità. Cioè il Papa sempre nello stesso viaggio ha proposto come modelli Maria Santissima e San Francesco Saverio. Ora, Maria è la madre di Gesù, la madre del figlio di Dio. San Francesco Saverio, che è passato attraverso a Singapore durante i suoi viaggi apostolici, ha passato la vita a battezzare, cioè è il modello dell'evangelizzatore, è il patrono dei missionari insieme a Santa Teresina. Non è proprio un modello di uno che rinuncia a fare apostolato, ha dedicato all'apostolato tutta la sua vita. Però c'è qualcuno che questo non lo capisce. E bisogna aiutarlo a capire. Cioè la Chiesa non rinuncia alla missione, anzi, lo scopo del Concilio Vaticano II è far capire che la Chiesa deve diventare missionaria anche nei paesi di antica tradizione cristiana. Perché? Perché la fede si sta estinguendo, perché ha perso la forza che aveva, perché siamo diventati una minoranza. E le minoranze per forza di cosa devono assumere uno stile missionario. Questo però si fa fatica a farlo capire. E indubbiamente questo è vero, c'è una mentalità diffusa oggi, anche nel mondo cattolico, di rinuncia all'apostolato, alla missione. Lo segnalava tanti anni fa Giovanni Paolo II nell'enciclica sulla missione, Redemptoris Missio, dove diceva molte comunità cristiane hanno perso questo spirito missionario. Vivono la fede come se fosse un'abitudine, senza chiedersi il perché, senza preoccuparsi di trasmetterla non solo in famiglia, ma anche nelle relazioni. Non capiscono in sostanza l'importanza della missione. E in questo contesto il Papa lanciava il progetto della nuova evangelizzazione, cioè della seconda evangelizzazione degli antichi paesi cristiani. Ora, tutto questo è difficile farlo capire perché nei pochi cristiani rimasti, nella minoranza dei cristiani rimasti, molti ancora non hanno questo spirito missionario, che appunto non è lo spirito di uno che parte e va ad annunciare Gesù ai popoli che non l'hanno mai conosciuto, ma è l'atteggiamento di chi rimane dov'è, ma si preoccupa di annunciare Cristo alle persone che incontra tutti i giorni che l'hanno perduto, che non l'hanno mai conosciuto, per esempio anche il problema dei migranti. Al di là del fatto che bisogna accogliere quelli che si possono integrare, che possono essere accolti, al di là del fatto che bisogna accogliere quelli che stanno per morire, ma le politiche sull'immigrazione le fanno gli stati, in base alla loro capacità di recezione senza che questo porti a uno squilibrio della società stessa. Ma al di là di questo, che ne entrino 10 o 100, entrano persone alle quali noi possiamo proporre Cristo come modello. Cioè, noi abbiamo un'opportunità di apostolato a casa, con chi l'ha perduto la fede, come effetto del processo di secolarizzazione, ma anche con chi professa un'altra religione, che magari viene dall'Oriente o dal mondo islamico o da altri posti. Ecco allora che noi dobbiamo capire il perché il Papa ha detto si è espresso in un certo modo, perché si sono creati equivoci che sono stati avanzati da giornalisti, da persone che non so se sempre siano in buona fede, a volte magari non capiscono veramente, vorrebbero capire, a volte ho l'impressione che vogliano trovare il modo di attaccare il Papa, in particolare questo Papa che non amano. Ma bisognerebbe aiutare queste persone anche a capire che la Chiesa ha cambiato atteggiamento nei confronti delle altre religioni proprio per favorire il dialogo con queste altre religioni, che è la condizione anche perché le persone di altre religioni possano conoscere Cristo e magari convertirsi. E questo non credo che potrebbe avvenire o isolandoci e non avendo rapporti con chi professa altre religioni, o creando delle comunità separate e quindi anche in qualche modo aggressive, polemiche nei confronti delle altre religioni. E questa non è la strada della conversione. Anche l'esempio più eclatante, il fondamentalismo islamico, può far paura, può indurre qualcuno a convertirsi per paura, ma non possiamo immaginare che possa rappresentare un futuro positivo per la loro stessa religione, perché non si impone la religione. O si propone, o si accoglie nella libertà e nell'amore, o prima o poi magari produce dei grandi danni, delle guerre, delle morti, eccetera, ma prima o poi imploderà, e giustamente imploderà, perché la verità va proposta con dolcezza, con amore, con convinzione. Non con imposta, con la forza, con la violenza, eccetera. Bene, siamo arrivati al punto delle domande. Adesso io rispondo volentieri alle vostre domande. Pronto?
Pronto, sono Angelo da Potenza.
Sì.
Ciao Marco, volevo farti una domanda. Ho seguito con attenzione la trasmissione e tu hai ricordato che Papa Francesco durante il suo viaggio ha citato la dottrina sociale della Chiesa nella sua importanza rispetto alla formazione delle classi dirigenti nei paesi dell'Asia, Ma io la volevo circoscrivere diciamo, la domanda all'Europa e all'Italia, dove sembra la dottrina sociale della Chiesa la grande assente in questo momento di grande vuoto, diciamo, come valori e come proposta cristiana. In Europa, vabbè, la Costituzione europea ha tolto, diciamo, i valori cristiani, invece che metterli al centro, li ha esclusi, ma in Italia mi sembra che sia la grande assente, diciamo, in questa fase. Se puoi dirmi qualcosa al riguardo, ti ascolto per radio, grazie.
Grazie. Sì, la grande assente, nel senso che la dottrina sociale della Chiesa, come dice Giovanni XXIII, è parte integrante della concezione cristiana della vita. Lo disse nel 1961 nell'enciclica Mater et Magistra. Poi ha conosciuto un periodo in cui, di declino, in cui se ne parlava poco, di ostilità anche interna alla Chiesa negli anni 70, quando la dottrina sociale era ritenuta un ostacolo al dialogo con il mondo comunista, con il Partito Comunista più grosso di Occidente che c'era in Italia, eccetera, un ostacolo a quello che allora si chiamò il compromesso storico, cioè il tentativo di mettere insieme cattolici e comunisti che poi non sfociò in nulla tra il 76 e il 79. E la dottrina sociale della Chiesa veniva così. Era sotto traccia, non se ne parlava più e si stava realizzando quello che paventò Papa Paolo VI nell'Evangelii Nuntiandi, che è l'esortazione apostolica del 1975, quando disse che la rottura tra il Vangelo e la cultura è il più grande dramma della nostra epoca, cioè questa contraddivisione, no? La fede, la religione andava in una direzione, la cultura, cioè il modo di vivere, il modo di pensare, il modo di relazionarsi delle persone andava in un'altra. È chiaro che se la fede e la cultura non vanno nella stessa direzione, prima o poi la fede diventa una cosa spiritualistica, no? Disincarnata. Che non ha più nulla a che fare con la vita, diventa una serie di devozioni che poi si spengono. Ecco. Giovanni Paolo II rilanciò tantissimo la dottrina sociale, sulla scia di Paolo VI, di Giovanni XXIII, ma con una forza anche che gli veniva dall'età, dalla giovinezza, dalla novità, eccetera. Fece tre encicliche. La Laborem Exercens, la Sollicitudine Rei Socialis, la Centesimus Annus nel centenario della Rerum Novarum, e tanti discorsi. Addirittura dedicò alla dottrina sociale un anno, l'anno della dottrina sociale, come l'anno della fede, come il giubileo che fra poco ci sarà, no? Lui dedicò un anno alla dottrina sociale, perché si rendeva conto che senza la dottrina sociale la fede rischiava di rimanere un fatto intimistico, no? Che è quello che poi vorrebbero le ideologie avverse, avversarie del cristianesimo, eccetera. Oggi così la dottrina sociale si è rivitalizzata, però se ne parla pochissimo. Cioè è diventata una cosa che viene citata ogni tanto, ma non ci sono corsi, non ci sono scuole di formazione, conferenze, eppure c'è il compendio della dottrina sociale fatto nel 2004, che è un manuale splendido per insegnare la dottrina sociale, ma né nei seminari né nei corsi per i laici non passa, ecco, purtroppo questo è un dato di fatto, bisognerà trovare la maniera, ma questo poi spetta a chi ha l'autorità nella Chiesa a farlo. Pronto?
Pronto?
Sì, buonasera
Buonasera.
signora.
Io telefono da Milano. Niente, non ho una domanda particolare da fare, ma ho invece una gioia nel dirle che la sua serata, quanto ha detto questa sera, è di una utilità grandissima, quando ha parlato dei giovani come devono essere preparati come posso dire, affrontare le difficoltà anche giovani cresciuti in famiglie buone, ma che a contatto magari con altri giovani che tentano, che devono essere capaci di parlare, di mettere in luce il valore del cristianesimo. Ecco, e poi anche altre cose. Io la ringrazio veramente perché è stata una serata, io la chiamo di catechesi. La ringrazio e le auguro buon lavoro.
Grazie, grazie signore. Effettivamente è proprio un tema di catechesi che è un po' la catechesi che manca in generale, anche la catechesi sulla dottrina sociale della Chiesa, ma in generale la catechesi sulla dottrina in generale della Chiesa, che va rilanciata, va rivalutata nella sua importanza. Certo, il cristianesimo è anzitutto il seguire la persona del Figlio di Dio, con la quale, come ho già detto, bisogna instaurare questo rapporto diretto, personale, senza il quale la Chiesa rischia di diventare una formula intellettuale. Però poi l'adesione a Cristo è anche un'adesione dell'intelligenza, dell'intelletto, della ragione. E quindi ha bisogno dei contenuti che troviamo nel catechismo. Ecco, per esempio, il catechismo della Chiesa Cattolica, che è un gioiello straordinario, è un testo meraviglioso, ma viene usato? A me non pare. Cioè, nella vita delle associazioni, dei movimenti, delle parrocchie, delle comunità. Perché se uno si mettesse a leggere il catechismo della Chiesa Cattolica, imparerebbe un sacco di cose. Imparerebbe anche a capire che cosa sta succedendo nel mondo, a giudicare il mondo, i suoi errori. E si innamorerebbe anche della verità, della bellezza della propria fede. E però questo non avviene perché il catechismo giace nelle biblioteche delle parrocchie, ma non viene tirato fuori. E quindi il problema non si risolve. Poi non è detto che i problemi si risolverebbero, ma certamente se la fede non diventa cultura, come il Magistero ha sempre detto, vuol dire che la fede non è stata accolta, non è penetrata, non ha cambiato la vita. Bene, siamo arrivati alla fine, vi ringrazio, vi auguro una buona settimana e arrivederci a martedì prossimo.
Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.